Siamo collegati con Francesco Frick, economista, con il quale vogliamo capirne un po' di più di questa vicenda della Popolare di Vicenza, recuperata dal fondo Atlante ma respinta dalla borsa per mancanza di flottante, ossia non ci sono abbastanza azionisti e azioni da mettere sul mercato. Questo ci interroga molto su tutta l'operazione salva banche. Buongiorno Francesco.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti e a tutte. Questa cosa qui è praticamente il termometro che denota una febbre piuttosto alta. Il problema, qual è il problema vero, la malattia? Che le banche italiane nel loro complesso hanno in pancia, cioè all'interno dei loro bilanci, circa 800 miliardi di euro di crediti in sofferenza. Crediti in sofferenza significa che sono o completamente inesigibili, inesistenti, prestati a società fallite da tempo e scomparse o a persone morte senza patrimonio, oppure sono parzialmente esigibili, c'è quello che ha fatto il mutuo di casa, ne ha pagato una piccola parte, la casa magari ha perso di valore, per cui non è conveniente venderla, e però non qualche soldo si rientra comunque da questo tipo di credito. Questi crediti inesigibili, la massa complessiva, sono stati nel tempo svalutati, non svalutati di tanto, nel senso che mentre una valutazione di mercato fatta così, cioè senza guardare la qualità del credito, perché evidentemente è diverso un credito garantito da un immobile piuttosto che non un credito fatto su carta a una persona che non ha una lira, anzi un euro, è chiaro che diciamo, la valutazione che viene fatta dal punto di vista commerciale varia, dipendentemente dalla consistenza, dovrebbero essere iscritti a bilancio tra i 100 e i 300 miliardi, che vuol dire che le banche hanno una perdita, perché poi in realtà questi 800 in parte sono stati valutati, diciamo intorno ai 500 miliardi medi, che non dovrebbero risultargli come patrimonio e che invece hanno. Per il meccanismo che utilizzano le banche, senza farla troppo lunga, se gli diminuisce il patrimonio devono diminuire i prestiti che fanno alla clientela, per cui ci sarebbero effetti a catena e a cascata. Tutta questa cosa qui fa sì che alcune banche piccole, in particolare per esempio quelle venete, è un problema legato alla crisi delle partite IVA che c'è stato in Veneto dove c'erano tantissime industrie, molte sono finite a gamba all'aria e ha determinato la crisi di alcune banche. La Popolare di Vicenza è una di queste. Avendo una serie di crediti, una serie abbastanza importante di crediti nei propri bilanci, hanno deciso di procedere alla ricapitalizzazione, cioè di dire alle persone: signori, noi siccome dovremmo svalutare il patrimonio di una cifra importante, intorno ai 3 miliardi di euro per essere chiari, del nostro patrimonio, perché alcuni di questi crediti non li vedremo mai più, perché comunque sono di aziende che sono fallite dove non esistono più neanche i capannoni industriali che queste aziende utilizzavano e dove magari l'imprenditore si è suicidato, tanto per dirla tutta, così proprio non puoi vedere nulla da parte di nessuno. Noi abbiamo necessità di qualcuno che ci dia dei soldi per poter ricapitalizzare la banca e quindi non dover ridurre il fatturato, il giro d'affari, chiedere rientro dei prestiti e determinare altri fallimenti a catena a quel punto, perché se io i soldi ce li ho investiti non è che poi riesco a disinvestirli, a ridarteli a te banche e me li ho prestati nel giro di poco tempo. Per farla breve su tutto questo tipo di cose, loro si erano proposti di fare una ricapitalizzazione nell'ordine dei 3 miliardi e mezzo, 4 miliardi. Di tutta questa cosa, c'è questo meccanismo qui è entrato all'interno di un problema che hanno le banche oggi, nel senso che dal 1 gennaio con la modifica dei meccanismi lo Stato non garantisce, lo Stato né la Banca d'Italia garantiscono la solvibilità delle banche, le banche si devono garantire da sole. Allora che hanno fatto? Hanno creato un fondo di investimento per recuperare proprio questi crediti insolubili, per cercare di scaricare sul fondo di investimento alcune di queste partite. Tra l'altro, per questo fondo Atlante, che è stato sottoscritto da una serie di grandi banche, Intesa San Paolo, Unicredit, UbiBanca e altre banche, vede anche una partecipazione importante della Cassa Depositi e Prestiti, cioè dello Stato italiano, che garantisce anche in questo caso una quota importante del fondo. tutta questa cosa qui serve banalmente, serviva banalmente a coprire, hanno fatto un fondo di 6 miliardi, 6 miliardi non sono praticamente nulla rispetto a 800 miliardi, serviva a coprire i 3 aumenti di capitale previsti da qui a qualche mese, quello che c'è stato per la Popolare di Vicenza 3-4 settimane fa, il prossimo che c'è tra un paio di settimane della Veneto Banca e uno della Carige, della Cassa di Risparmio di Genova, il mese prossimo. I 6 miliardi coprono esattamente la richiesta degli aumenti di capitale più alcune quote che si è già impegnata a comprare Mediobanca e altri investitori istituzionali che saranno richiesti da qui ai prossimi mesi. È una cosa del tutto temporanea che è stata ovviamente presentata e celebrata come il fondo salva banche, quello che garantirà le banche all'insolvenza e che evidentemente ha un fiato talmente corto che alla prima uscita pubblica già è frenato. Che è successo? Che nessuno ha comprato e ha sottoscritto l'aumento di capitale della Banca Popolare di Vicenza, cioè ha offerto delle azioni, ha fatto quella che si chiama IPO, un'offerta di vendita, e nessuno si è comprato le azioni. C'era l'Unicredit, il Fondo Atlante, che si erano presi l'obbligo di comprare tutte le azioni che non fossero state vendute. Il risultato è che di questo aumento di capitale il 90% del capitale è finito in mano al Fondo Atlante. Il 5% è finito in mano, 5-6% è finito in mano a Mediobanca e lo 0,3% è finito in mano a altri piccoli soggetti che hanno, gli unici che hanno comprato le azioni, cioè di un'offerta al 100% lo 0,3% di fatto non era in mano alle persone che si erano prese l'obbligo di acquistarlo, questo capitale. In una condizione del genere il mercato borsistico vieta di quotare una società in borsa, cioè tu non puoi quotare una società in borsa se tutto il capitale è nelle mani di un'unica struttura, di un'unica società. E a quel punto che è successo? Che in quel caso è venuta anche meno l'offerta pubblica e di fatto, salvo piccole quote, Atlante si è dovuta ricomprare tutte le azioni. Questo ha determinato altri due effetti. Il primo è che praticamente adesso Popolare di Vicenza è tutta in mano al Fondo Atlante. Il secondo è che non ci stanno più soldi, perché è evidente che il meccanismo si è adatto per qualsiasi crisi bancaria in Italia, cioè i soldi che sono rimasti nel Fondo Atlante basteranno a malapena a recuperare, a sottoscrivere l'aumento di capitale di Veneto Banca e della Cassa di Risparmio di Genova e non c'è alcuna garanzia per qualsiasi altra crisi bancaria che si dovesse presentare da qui nei prossimi mesi. Tutta questa cosa ha determinato anche il fallimento della concezione che c'era dietro il Fondo Atlante, quella va capita. Fondo Atlante, nell'ottica delle banche, loro all'inizio avevano sottoscritto, potevano vendere azioni o quote del Fondo Atlante ai loro clienti, quelli che vanno in banca e gli dicono io vorrei investire, i bot rendono poco, ah, non ti preoccupare, ti do il Fondo Atlante. Il Fondo Atlante rende nelle intenzioni del 4-5-6%, questo tipo di cosa, però è un'obbligazione altamente rischiosa, perché evidentemente da un credito puoi anche non ottenere nulla, soprattutto se la banca l'ha dato via perché non riusciva a riscuoterlo, e proprio per questo in tutti i mercati esteri questo tipo di obbligazioni fruttano intorno al 20% di interesse. È evidente che le banche finanziavano una maggior quota che Atlante gli avrebbe dato, perché a quel punto comprava i crediti alle banche stesse, pagandoli molto di più che non i valori di mercato, cosa che avrebbero scontato le persone che gli prestano i soldi. È chiaro che in una situazione del genere, per andare a prestare dei soldi a un fondo che già si è spaccato alla prima uscita, è estremamente difficile. È vero che le persone vanno in banca pensando di andare dal medico invece che di andare al negozio dove c'è la persona che gli vende il prodotto che gli frutta di più, non quello che fa bene alla persona che ha di fronte, però evidentemente in una cosa del genere difficilmente ci sarebbero cascate, con il rischio che poi questa crisi si attorciglia ancora di più, proprio perché non riescono magari tra due settimane a sottoscrivere per intero il capitale di Veneto Banca, oppure ricrolla le obbligazioni, le quotazioni delle banche sono ricrollate, per cui hanno un problema anche di non capacità di gestire la crisi di capitale finanziaria che si crea all'interno sul mercato nel momento in cui dovessero rifare altri aumenti di capitale. Pensiamo al Monte dei Paschi di Siena, che è una situazione ingarbugliatissima, pensiamo a tutte le altre banche in crisi. Ecco, in questo momento hanno dimostrato di essere totalmente incapaci a gestire una crisi bancaria. Questa cosa ha fatto ancora più paura ai mercati a fronte di una crisi attesa che ma evidentemente si sta materializzando sempre di più come la tempesta perfetta, perché questo è stato creare un'arma, dichiarare di avere un'arma per fare la guerra e finire le munizioni come si è sparato il primo colpo di prova. Ecco, questa è la situazione, è chiaro che in una situazione del genere questo rischia di fare da moltiplicatore per la stessa crisi bancaria, e questa situazione qui ha fatto crollare le azioni delle banche. Spiegato un po' così, spero di essere stato chiaro.
Beh, sono sempre questioni particolarmente complicate da capire, quindi cerchiamo sempre, come dire, di raccontarle, perché poi è facile, come dire, tuonare contro le banche, tuonare contro il governo che le salva, ma poi capire realmente quali sono i meccanismi, anche perché non cadere in tentazioni troppo facili, perché tra i nemici delle banche si aggirano un mucchio di rossobruni male assortiti, convinti che il ritorno alla sovranità monetaria, i cosiddetti no euro, insomma tutto un affastellarsi di illusioni che poi sembrano facili, no? Ci liberiamo dall'euro, ci liberiamo dall'Unione Europea, ci liberiamo in qualche modo dal dominio della finanza, e tutte queste cose poi finiscono col dare fiato a certa destra ipernazionalista che su questi temi la sa decisamente lunga, mentre si tratta di svelare quali sono i meccanismi e il loro funzionamento, senza però cascare in trappole fin troppo facili.
No, ma
forse con questo varrebbe la pena di spendere un paio di parole, che dici?
Sì, ma teniamo presente le leggende che vengono raccontate da chi di queste cose ne sa nulla, come la questione del signoraggio, no? Uno non si rende conto che la moneta che gira, cercato di spiegarlo, è una minima parte di quella che esistente, cioè non è la moneta stampata che determina la liquidità di un sistema, è la moneta virtuale e fittizia fatta dalle banche. Le banche, per poter prestare 1000 euro, devono avere 60 euro di moneta nelle proprie casse, e se 1000 euro prestati vengono ridepositati, c'è un effetto di moltiplicazione, per cui poi da quei 60-100 euro, perché la percentuale di l'obbligo di deposito è sul 6% del capitale prestato, per cui io posso tranquillamente creare e produrre moneta a piacimento, ma è una cosa che, anche ragionandoci nell'esperienza di tutti i giorni, chi ha un conto in banca ha verosimilmente molti più soldi sul conto che non nel proprio portafoglio, e il rapporto tra il credito reale e quello monetario fatto di carta moneta stampata è questo, per cui quando si parla di signoraggio come se il problema fosse di chi materialmente stampa la moneta, si dimostra di non conoscere per nulla il rapporto tra la moneta cartacea circolante, quella che si chiama moneta in realtà, che ha lo stesso valore, perché io col bancomat posso pagare e non girano soldi materiali da una parte all'altra, quindi ha lo stesso valore della moneta circolante, però è appunto 20 volte di più. Poi se consideriamo le obbligazioni, i titoli, le cambiali e tutte le altre cose, siamo nell'ordine delle centinaia se non delle migliaia di volte di più. Quando se una persona non ha la minima cognizione di come funziona l'economia finanziaria, le banche eccetera, e fa gli esempi nel Medioevo il sovrano si stampava moneta senza rendersi conto che lì era in mano alle banche, che magari erano fiorentine, tedesche o svizzere, a quel punto non ha capito nulla di economia, e tutta questa cagnara la fa soltanto per coprire, magari nel caso di quelli che urlano ruspe, il fallimento della Credit Euro Nord, che era la banca della Lega. Voglio dire, fa parte di quelle cose, loro le banche le hanno fatte, li ha salvati il sistema bancario, e probabilmente hanno molti scheletri nell'armadio detenuti da chi oggi ha rilevato i debiti che fanno parte di quegli 800 miliardi di crediti incagliati che dicevamo prima, di Credit Euro Nord, che insieme a quelli ha rilevato le carte e che probabilmente le può utilizzare, come sempre capita nella politica italiana, magari per raccontare di come si sono prestati i soldi per comprarsi le mutande verdi, la laurea in Albania oppure i diamanti di investimento. Cioè il meccanismo di quelli che poi urlano queste cose è sempre lo stesso: urlano ruspa e poi però la ruspa la guidano con le mutande verdi presi dai soldi pubblici e dalle banche che hanno fatto fallire. Il problema è quello.
Mi sembra decisamente molto, molto chiaro, e io ti ringrazio molto, perché, come dire, abbiamo contribuito a cercare di capire di più di questioni che sempre non sono troppo facili, specialmente per chi non mastica di economia. Io ti ringrazio molto, alla prossima.
Grazie a tutti e a tutti, alla prossima.
Ciao.
Ciao.